Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, benvenuti a tutti. Vi salutiamo per questa trasmissione nel corso della quale leggeremo un testo sul tema Trovare Dio. Dove? Come? Il testo che leggeremo insieme è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera dello Spirito Libero. Gabriele affronta le domande che molte persone si pongono e inizia le sue spiegazioni dicendo: nella nostra epoca frastornante e frenetica, sempre più persone si pongono domande su Dio. Dov'è Dio? E come si può raggiungere? Oppure, ma Dio esiste veramente? O ancora, se Dio esiste davvero, perché non si fa vedere? O anche, io non credo in Dio, perché vedendo quello che succede in questo mondo, si arriva alla conclusione che l'esistenza di Dio è soltanto una favola.
Altri ancora pensano: quando si chiede perché Dio permette che ci sia questo caos nel nostro mondo, alcune religioni si rifanno ai misteri di Dio. Pertanto qualcuno riflette ancora: ho esaminato diverse religioni e ho pensato di aver trovato qua e là una scintilla della verità. A volte mi è sembrato che ci fossero veramente tante di queste scintille e ho pensato di aver trovato ciò che cercavo e mi sono sentito parte di questa religione. Ben presto, però, mi sono tornati dei dubbi e mi sono chiesto: a cosa mi serve questa scintilla di verità dal momento che tramite di essa non sono diventato una persona diversa, nonostante mi sia stato promesso che sarebbe avvenuto? Preso dai miei dubbi e dallo scetticismo, ho quindi pensato: sicuramente alcune religioni hanno ulteriori scintille di verità eterna. Se si riunissero tutte le scintille di verità delle diverse religioni, si troverebbe Dio in questo modo? La mia delusione è aumentata e ho pensato: ho continuato a cercare, sono stato in diverse religioni, eppure finora non ho contemplato Dio, né tantomeno lo ho trovato.
La persona alla ricerca di Dio giunge alla seguente conclusione: sono arrivato alla conclusione di non essere certo l'unico a porsi la domanda: dov'è Dio? Dove si può trovare? Perché si nasconde, malgrado si approvi la cosiddetta verità che egli dovrebbe essere? Ciò nonostante, non voglio smettere di cercare, così afferma la persona alla ricerca di Dio, malgrado i miei dubbi sull'esistenza di Dio stiano crescendo sempre più, soprattutto quando vedo come si mascherano le autorità esteriori con i loro paramenti religiosi, e mi chiedo: perché Dio desidera che i suoi cosiddetti intermediari si mascherino a tal punto e che vengano trattati in modo tanto cerimonioso? E quando parlano di umiltà, indossando le loro vesti lussuose, mentre tante persone muoiono di fame e non riescono quasi a trovare un riparo e non hanno nemmeno denaro per vestirsi in modo adeguato alla stagione, allora comincio di nuovo a dubitare dell'esistenza di Dio. E i loro copricapi preziosi mi sconcertano allo stesso modo delle loro semplici berrette, che servono per coprire la loro tonsura. A cosa servono tutte queste cose? E non per ultimo ci si chiede: che cosa si nasconde dietro tutto ciò? Parlando con alcune persone che predicano Dio, ci si convince che in realtà esse sono più lontane da Dio di un semplice fedele alla ricerca di Dio. La persona alla ricerca di Dio arriva quindi alla conclusione che ogni autorità religiosa è convinta che la sua religione sia quella in grado di portare alla beatitudine e che soltanto la sua religione annunci la verità.
Cari amici, se volete, riflettete su quanto segue. Nessuno avrebbe bisogno di fare un solo passo nell'esteriore per trovare Dio. Perché? Perché lo Spirito Eterno, che in Occidente chiamiamo Dio, è onnipresente e si trova quindi anche nell'anima di ogni uomo. Gabriele scrive: lo spirito libero, onnipresente dell'infinito, Dio, è nei regni della natura, in ogni albero, in ogni pianticella, nei fili d'erba, nell'animale, nella pietra. Anche nel cosmo grandioso c'è l'eterno spirito onnipresente. Noi uomini non abbiamo bisogno di recarci in uno o nell'altro luogo per trovare Dio. Non abbiamo bisogno di indossare vesti particolari per pregare. Pensiamo alle parole che Gesù di Nazaret disse a Senso: osservate come crescono i gigli nel campo. Non lavorano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Dio è quindi in noi. Dio è intorno a noi. Dio è al di sopra di noi. Egli è sotto di noi. Egli è a destra e a sinistra. Egli è lo spirito libero, la vita in tutto.
Noi uomini possiamo cercare Dio finché vogliamo, nelle religioni, in gruppi o comunità spirituali, e pensare di aver fatto una grande scoperta nelle istituzioni religiose. Ma con il tempo sentiremo un grande vuoto, perché chi non ha trovato Dio nel profondo della propria anima rimane una persona alla ricerca, che continua forse a peregrinare da una religione all'altra, da un gruppo o da una comunità religiosa all'altra. Affinché possiamo avvicinarci a Dio, l'Eterno, Egli ci ha dato i 10 comandamenti tramite Mosè e per mezzo di Gesù di Nazaret ci ha dato gli insegnamenti dei cieli del discorso della montagna. Anche se dobbiamo tenere presente che i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono soltanto estratti dall'eterna legge di Dio che abbraccia ogni cosa, dal suo amore e dalla sua libertà, che è la vera vita. Tuttavia, se l'uomo mette il suo comportamento e i suoi atteggiamenti esteriori al di sopra di Dio e si accontenta, pensando che la sola fede sia sufficiente, insieme alle usanze e alle tradizioni delle rispettive religioni, in tal modo non troverà mai Dio, nemmeno se è convinto di aver trovato qui o là tante scintille di verità. Ogni grande scoperta esteriore diventerà prima o poi vuota. L'uomo rimane alla ricerca di Dio, rimane insoddisfatto, finché l'uomo stesso e l'anima saranno giunti alla radice della vita dentro di sé e l'anima riposerà nell'oceano della vita.
Proprio in questi tempi alcuni si chiedono: perché Dio ha dato a noi uomini i 10 comandamenti per mezzo di Mosè e Gesù di Nazaret ha portato il suo discorso della montagna? Con la conoscenza dei 10 comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazaret e del suo discorso della montagna, siamo forse diventati più saggi e ci siamo forse avvicinati di più a Dio? Come già detto, per trovare Dio non è necessaria una religione esteriore, non servono intermediari esteriori e nemmeno una comunità che lega i suoi appartenenti e dove agiscono degli intermediari. Dovremmo essere alla ricerca di Dio da soli e trovare Dio nel profondo della nostra anima, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò, tra le altre cose, che Dio è in noi e ci spiegò che dovremmo pregare. Egli disse: «Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega al Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Chi crede negli insegnamenti di Gesù di Nazareth crederà inevitabilmente anche a un'anima immortale, nel profondo della quale dimora e opera lo spirito libero eterno dell'infinito, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio».
Noi uomini abbiamo una strana abitudine. Quando ci capita qualcosa di negativo, cerchiamo la colpa negli altri e puntiamo il dito su quello che gli altri fanno o non fanno. La colpa è sempre dell'altro. È l'altro che si comporta in modo sbagliato. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e comprendere che ogni uomo è responsabile da sé per la propria vita terrena, per quello che fa o per gli aspetti spirituali che non rispetta. Noi stessi dobbiamo cercare in questo senso le nostre esche che si trovano nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni e nei nostri pensieri e anche nelle nostre parole e azioni. Chi si impegna a esaminare se stesso si renderà conto a poco di essere in un certo senso un falsario, poiché ciò che avviene dietro ai suoi sentimenti, ai suoi pensieri, alle sue parole e azioni, in genere non corrisponde a ciò che mostra verso l'esterno o finge di essere davanti agli altri. Questa è falsità. Noi, che potremmo definirci dei falsari, siamo in fondo contro noi stessi e contro l'irradiazione della nostra anima e anche contro il nostro corpo, che a causa del nostro comportamento rivolto contro Dio comincia ad avere difficoltà, ne soffre ed eventualmente arriva addirittura ad ammalarsi. Siamo noi stessi che ci infliggiamo tutte queste cose che in fondo non vogliamo. La colpa di ciò che ci capita non è dell'altro, i colpevoli siamo noi.
La nostra colpa si trova quindi dietro al nostro modo di comportarci, dietro ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni. Questo vuol dire essere dei falsari, ed è ciò che siamo noi. Prima o poi riconosceremo la nostra stessa falsità e chiederemo umilmente aiuto allo Spirito Onnipresente, pregandolo di assisterci e di aiutarci. Dobbiamo andare noi verso Dio, dobbiamo fare noi i passi, sconfiggendo con il suo aiuto la nostra falsità. Chi confronta i propri aspetti negativi con i 10 comandamenti e con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, riconoscerà ben presto che forse si è allontanato da Dio. Afflizioni, sofferenze, preoccupazioni, fino ad arrivare alle malattie, dovrebbero essere per noi un motivo per riflettere su noi stessi, chiedendoci che cosa abbiamo causato, e dovrebbero portarci a non dare a Dio la colpa per i nostri mali. Tutti questi segni, inclusa la nostra insoddisfazione, ci indicano che siamo persone alla ricerca di Dio. Gabriele spiega: sia che noi uomini lo vogliamo accettare o no, ognuno di noi, in misura maggiore o minore, è insoddisfatto, perché l'anima è alla ricerca di Dio, della patria eterna, l'oceano della vera vita, poiché l'essere puro nel profondo dell'anima proviene dall'eterno essere.
Cari amici, chi si sofferma di tanto in tanto per riflettere su se stesso percepisce l'insoddisfazione in sé e, in ultima analisi, la ricerca della meta eterna. Anche se oggi non vogliamo ancora ammetterlo a noi stessi, prima o poi ci renderemo conto che in noi c'è una profonda sofferenza interiore, qualcosa di indefinibile che è nostalgia di tornare a casa, il profondo anelito di essere a casa nell'Eterno, nel Regno di Dio, nella Patria Eterna. Quando si è giovani non si vogliono ammettere molte cose. Si è convinti che facendo l'esperienza di una o dell'altra cosa, che ha un certo fascino, si potrebbe raggiungere una felicità duratura. In realtà è tutto soltanto un'illusione, perché nella dimensione temporale non c'è niente di duraturo. Quando si è più avanti negli anni, qualcuno guarda nello specchio dell'insoddisfazione e si rende conto che ha cercato e sta cercando qualcosa che non è riuscito e non riesce a definire bene, nonostante, dal punto di vista terreno, non gli manchino stima e benessere.
Direttamente o indirettamente, ogni uomo, come ogni anima in cammino, sono alla ricerca della meta eterna, della corrente eterna, l'oceano della vita. Ognuno di noi dovrebbe in fondo ammettere a se stesso di essere soltanto un viandante in cammino sulla terra che prima o poi deporrà la propria veste terrena, il corpo. E che cosa accadrà poi? Anche se qualcuno truffa uno dei suoi simili e nella sua vita in questo mondo è avido di denaro e si lascia andare agli eccessi, prima o poi ognuno si troverà davanti alla domanda: a che cosa è servito tutto ciò? Che cosa ho inflitto alla mia anima? E che cosa le trasmetterò da portare con sé quando lascerà questo mondo? Chi crede in una vita dopo questa esistenza dovrebbe chiedersi per forza di cose: dove mi troverò, ovvero dove si troverà la mia anima?
Ogni senso di insoddisfazione è come un bussare nel profondo della nostra anima. Un bussare al piano dei nostri sentimenti, alla coscienza dell'uomo, perché l'anima si è allontanata dal suo cammino verso l'eterna patria. Il bussare continua nei pensieri dell'uomo, nelle sue parole e azioni. Questo bussare che proviene dal profondo dell'anima è un segnale che ci esorta a cambiare e ad entrare nel Tempio del Santissimo, nel profondo dell'anima, per seguire le istruzioni contenute nei 10 comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. La via che conduce nel profondo della nostra anima consiste, in ultima analisi, nel fare ordine nel Tempio. Chi non esamina se stesso per scoprire cosa si cela nel piano dei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue azioni e in tutto il suo comportamento, è come una nave alla deriva nell'oceano, senza alcun sistema di navigazione. Prima o poi la nave si ribalterà e l'equipaggio non saprà dove è affondata la sua nave. Scoppia il panico. Qualche membro dell'equipaggio griderà per chiedere aiuto, un altro implorerà Dio e un altro ancora chiamerà i soccorsi. Ognuno pensa alla propria salvezza personale, qualcuno più, qualcuno meno. Si pensa a salvare il proprio corpo fisico. Chi sarà più vicino alla salvezza? Coloro che si riferiscono all'esistenza terrena o coloro che si orientano sinceramente sulla vera vita e chiedono aiuto a Dio? Ognuno può rispondere da sé a questa domanda per scoprire che cosa sarebbe importante per lui.
Si sente spesso parlare di miracoli, per esempio con affermazioni come «è un miracolo». Tuttavia, in tutta la nostra esistenza terrena non esistono miracoli, ma soltanto un aiuto equo che proviene dall'eterno amore e dalla protezione di Dio. L'eterna legge di Dio è la legge dell'amore che si prende cura della vita. Nella legge universale della vita, che è unità, non esistono né scongiuri né incenso, né mortificazione né autocompiacimento, né cerimonie né culti sacerdotali, né preghiere laiche né opere di missione, e nemmeno riti o culti del sacrificio, né religioni esteriori o reliquie, né santi né ipocriti, e tantomeno la venerazione di immagini o la venerazione di se stessi.
Weder Bildverehrung noch Selbstverehrung.
La legge di Dio vale per ogni uomo, anche per i cosiddetti naufraghi, sia che essi vengano eventualmente salvati o che anneghino.
Chi è convinto di essere una persona che ha fede dovrebbe conoscere l'ordine del Tempio che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, ossia che ogni uomo è il Tempio dello Spirito Santo. E ricordarsi ogni giorno di questo messaggio, quando prega o addirittura quando pensa di recarsi in un tempio di fede esteriore. In tal modo sperimenterà ben presto come diventa più libero e più consapevole di Dio. Chi tiene presenti le parole di Gesù non ha bisogno di tutti gli atteggiamenti assunti dai preti e dai sacerdoti, ma soltanto dell'insegnamento sublime che dice: Dio è lo Spirito libero, lo Spirito onnipresente, che vive sia nella natura sia nell'animale, che vivifica anche la pietra, tutta la terra e tutti i cosmi. Ogni uomo è più o meno un naufrago arenato su una spiaggia che consuma la propria esistenza su un'isola cosmica che egli chiama Terra. Quando l'esistenza dell'uomo sulla Terra sarà giunta al termine, dove si troverà la sua anima? Al più tardi, quando giunge la sua ultima ora terrena, l'uomo spera, consapevolmente o inconsapevolmente, di essere accolto come anima nell'oceano dell'amore eterno e di vivere eternamente. Questa è la chiamata dell'anima che porta nel profondo la sua patria eterna.
Cari amici, se accettate lo spirito libero, senza riti e senza tutto ciò che è stato inventato per avvolgere la parola Dio, allora farete i vostri passi per avvicinarvi ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazaret, incluso il suo discorso della montagna. Chi siamo noi che proclamiamo tutte queste cose? Siamo seguaci di Gesù di Nazaret, che insegnò lo Spirito libero, Dio, e che con la propria vita dimostrò come esempio che l'uomo può avvicinarsi a Dio senza dogmi, senza precetti, riti, senza parroci e preti. Noi che vogliamo seguire Gesù di Nazaret non formiamo una religione esteriore o una comunità nel senso comunemente inteso, nella quale alcuni portavoce si pongono a capo di una comunità e dei suoi membri e questi diventano come dei pecoroni che seguono. Il fatto di seguire Gesù di Nazaret si basa sull'affinità di persone che si comprendono perché appartengono allo Spirito libero. Infatti, Gesù insegnò a senso: là dove due o tre si riuniscono in nome mio, là io sono in mezzo a loro.
Ci viene spesso chiesto dove si può trovare una comunità libera di questo tipo. Nell'opera mondiale del Cristo Dio, Nel Centro Internazionale del Cristianesimo Originario di Tutte le Culture c'è una comunità aperta nella quale ogni persona seriamente alla ricerca si può informare. A coloro che cercano una comunità aperta e libera diamo il seguente consiglio. Se conoscete persone che hanno le stesse mete, potreste semplicemente trovarvi di tanto in tanto per pregare insieme o per avere uno scambio su temi spirituali, per imparare uno dall'altro, per crescere e maturare spiritualmente. Come già detto, noi uomini non abbiamo bisogno di una religione esteriore, né di tradizioni o usanze spirituali. Ognuno di noi dovrebbe pensare e vivere nella consapevolezza che Dio è in noi, nel profondo di ogni anima. I seguaci di Gesù di Nazareth pregano rivolgendosi verso l'interiore, come sentono di fare nel proprio cuore, senza recitare preghiere imparate a memoria.
Anche se Dio, lo Spirito del nostro Padre dei Cieli, conosce ogni cosa, tante persone sentono il bisogno di parlare con Dio in un dialogo con Lui. Questa è la preghiera che esprime le necessità personali, la preghiera del cuore. Chi prega rivolge le proprie preghiere nel profondo della sua anima, a Dio in lui. La preghiera verso l'interiore e l'adempimento graduale dei 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ci aiutano a riconoscere i nostri peccati, a pentircene, a sistemarli e a non ripeterli più. Da una preghiera libera e interiore si sviluppano una crescita e una maturazione spirituale, oltre a un beneficio per la propria vita, libertà e armonia, e non per ultimo l'amore per Dio e per il prossimo. Questa via interiore libera non ha bisogno di sacerdoti e di parroci, né di cosiddette case di Dio costruite con la pietra. Ognuno di noi porta il Santissimo, che è Dio, nel profondo della propria anima.
Gabriele scrive dalla propria esperienza. Per diventare indipendenti dalle preghiere recitate da persone preposte, da parroci o sacerdoti, può esserci di aiuto anche la natura. Prendiamoci cura di essa con amore, e così essa potrà essere un giardino di Dio che vivifica i nostri sensi con lo spirito della libertà. In ogni stagione, la natura è la parola della creazione, la parola di Dio. In ogni stagione la natura mostra a noi uomini come fiorisce, come matura i suoi frutti e come si dona. La natura non fa tanto scalpore per queste cose, perché sa che la forza del Creatore rimane, perché Dio è la vita. Come la natura è protetta nel grembo del potente Spirito Creatore, nella vita, così dovrebbe essere anche il nostro comportamento come uomini. La parola onnipresente del Creatore, la parola dell'Eterno dice: «Io sono l'Io sono, la vita in eternità». Se lo desiderate, immergetevi nella corrente universale della vita che è in noi, attorno a noi, sopra e sotto di noi. È la vita onnipresente, Dio, lo Spirito libero del nostro Padre dei Cieli, di cui noi tutti siamo figli.
Cari amici all'ascolto, al termine del manoscritto per la trasmissione dal titolo «Trovare Dio, dove, come», Gabriele scrive: «Le persone che seguono Gesù di Nazareth augurano ai loro simili e a se stesse di crescere e maturare spiritualmente e di prendere coscienza che, dove due o tre si riuniscono in nome del Cristo Dio, lo Spirito libero è vivo in mezzo a loro, in mezzo a noi». In questa consapevolezza vi salutano fratelli e sorelle dello Spirito Libero. Cari amici, a voi tutti un saluto in Dio e arrivederci.